Già un po' annunciato quello che è il titolo che ho dato a queste riflessioni, come un buon soldato di Cristo Gesù. E questo lo troviamo in 2 Timoteo, capitolo 2, i primi quattro versetti. Lo rileggiamo, è breve come lettura. Faremo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto giovedì scorso, 2 Timoteo, capitolo 2, versetti da 1 a 4. Qui è l'Apostolo Paolo che parla a Timoteo, a questo lo chiama figlio mio, molto bello, e anche Paolo è diretto con Timoteo dicendo tu dunque, dice fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Ebbene, fin qui la lettura. Ebbene, che anche il Signore benedica la sua parola. Ci sono poi, dal versetto 5, altri esempi, però che non vedremo, ma vedremo solamente l'esempio del buon soldato di Cristo Gesù. È bello vedere come la parola di Dio, per farci capire delle verità spirituali, spesso usa delle parabole, delle similitudini, degli esempi, dei modelli, fa dei paragoni altrimenti difficili da comprendere. In questa epistola Paolo scrive al suo giovane collaboratore Timoteo e lo fa attraverso questo avverbio e congiunzione come. E quindi, come abbiamo visto, prende a prestito il soldato di Cristo Gesù, un buon soldato di Cristo Gesù, cioè la qualità o l'eccellenza del soldato, come anche Gino ha ricordato in preghiera, e non buono inteso come bonaccione o fessacchiotto, no? Perché ci sono anche, comunque, dei soldati, come abbiamo visto, buoni, ma anche dei soldati cattivi e mediocri. E poi, come ho detto l'altra volta, alla fine vedremo ai quali di queste qualità di soldato assomigliamo, ci possiamo o vogliamo identificarci. Ebbene, ho fatto tre punti dicendo proprio. Nel primo punto, quando, che abbiamo visto giovedì scorso, quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù, il secondo punto è per essere un buon soldato di Cristo Gesù e quindi sopportare le sofferenze, cosa dobbiamo fare? Il terzo punto è quali sono i risultati di chi ha scelto di essere un buon soldato di Cristo Gesù. Allora, velocemente, vorrei rivedere un attimo questo primo punto, che è quando si vede se uno è un buon soldato di Cristo Gesù. E come dicevo l'altra volta, non è sicuramente quando le cose vanno bene, quando tutto ci è a favore, sicuramente no, ma come abbiamo letto, nei momenti difficili, è vero, nelle sofferenze, che abbiamo detto che è la prova del 9, è vero. E quindi sappiamo, come dice la parola di Dio, che le sofferenze sono degli effetti naturali, come dice Giobbe 5,7, è come la favilla per volare in alto. Ma qui ci viene detto, non solo, non parla solo di sofferenze, abbiamo detto l'altra volta, è vero, ma sta dicendo se sopportiamo, se sopporta le sofferenze, è lì proprio la differenza. Sappiamo che le sofferenze possono essere diverse, come può essere dalla malattia, la persecuzione, la perdita del lavoro, ma ci sono tante altre sofferenze che un buon soldato di Cristo Gesù deve attraversare. Vedremo questo più avanti. E abbiamo anche visto che le sofferenze, sopportare le sofferenze, quando leggiamo per esempio in Giacomo 5, versetto 11, così anche nell'Evangelo di Matteo, per chi sopporta le sofferenze, ci viene detto proprio nella parola di Dio che potrebbe sembrare strano agli uomini, alle persone di questo mondo, dice, è la condizione attraverso cui la persona è felice, beata. È vero, sembra quasi contraddittoria a una mente, diciamo, umana, ma la scrittura ci dice si è beati, no? E non solo questo, in Prima Pietro capitolo 2 versetto 19 e 20 ci viene anche detto che attraverso cui Dio si compiace. Questo è molto bello, c'è questa armonia fra il credente che soffre e Dio che, voglio dire, si compiace del fatto che i suoi figli soffrano. Ho ricordato l'altra volta che è una sofferenza del credente che sopporta le sofferenze, che si trova in una situazione, in una condizione, ahimè, di beatitudine, qualcosa che è strano sicuramente, come dicevo prima. E poi, come dicevo, c'è anche, Paolo dice, sopporta anche tu, che è bello questo, dice Paolo a Timoteo. Quindi sta dicendo a Timoteo che non è l'unico a sopportare le sofferenze, ma come lui, ci viene detto anche in Giacomo capitolo 5, che c'erano tanti altri profeti prima di lui, lo stesso l'apostolo Paolo, che ha sopportato le sofferenze. E vediamo sempre nella scrittura che ci sono dei diversi personaggi che non hanno voluto sopportare le sofferenze. Pensavo a Marco, quando ci viene parlato nel libro degli Atti, per esempio, che lui si è tirato indietro, è tornato a Gerusalemme, quindi conoscete la storia di Marco, quel giovane che era insieme all'apostolo Paolo a servire il Signore, andare in battaglia, mentre lui a un certo punto si è ritirato. Ecco, questo è un esempio sicuramente di un soldato non buono. Poi ci sono altri personaggi, come dicevo l'altra volta, come Dema, lo stesso, è andato a Tessalonica, quindi una vita comoda, quindi non ha voluto affrontare la guerra, la battaglia, andare in prima linea. E quello che vogliamo anche dire questa sera, vorrei dire questa sera, se siamo dei soldati di Cristo Gesù e quindi siamo stati arruolati dal Signore, sappiamo anche che a che servizio siamo stati chiamati, cioè a combattere una battaglia, a combattere una buona guerra, una guerra. Quindi questo vuol dire che l'Evangelo vuol dire essere in guerra, fare la guerra, fare una buona guerra. E non è, come ho ricordato l'altra volta, quando nel mondo, per esempio, proprio una persona che viene chiamata a fare il militare, praticamente non viene chiamato sicuramente, a costruire qualcosa, non so, nella caserma, o a coltivare il campo, ma a prepararsi a una battaglia. Ma ho ricordato, a una probabile battaglia, a una probabile guerra. Mentre quando il credente viene chiamato a combattere, non viene chiamato a combattere una probabile guerra, ma ad una guerra. Questo è bene sottolinearlo. E anche il fatto che il credente è stato chiamato a una guerra, a combattere questa buona guerra, è proprio il contrario di quello che ci hanno sempre detto intorno, o ci hanno fatto credere intorno all'Evangelo, no? Quello che tante volte, quando noi parliamo di queste cose, della battaglia, di fare guerra, molti si scandalizzano. Ma sappiamo che nel Vangelo di Matteo Gesù ha detto: io non sono venuto a mettere pace, ma a mettere spada, cioè guerra. Leggiamo sempre in Proverbi 28,4, dice: quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che lo osservano fanno loro guerra. Leggo anche Geremia, dice, capitolo 1, versetto 18 e 19, dice: ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutto il paese, cioè contro il popolo di Israele stava parlando. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Quindi, cosa abbiamo visto? Che il credente attacca e viene attaccato, è vero. E ricordavo anche, questo è l'Evangelo, combattere, essere in guerra, non una probabile guerra, ma essere in guerra, è diverso. E dicevo anche, mi fa strano tante volte quando i credenti per dire fanno le vacanze con noi non credenti, com'è possibile? Perché l'Evangelo vuol dire fare guerra, no? Una buona guerra, ma fare guerra. Quindi non ci può essere comunione fra il credente e il non credente. E sopportare le sofferenze, abbiamo ricordato anche in Matteo 13, 20 e 21, che anche praticamente ci fa vedere anche se siamo noi che ci siamo arruolati o se è il Signore che ci ha arruolati, no? Vi ricordate in Matteo 13, 20 e 21 ci viene detto che quando arriva la sofferenza, la persecuzione, per capire, parlandoci in quel passo della parabola del seminatore, per capire se siamo noi che ci siamo arruolati o è stato il Signore ad arruolarci, a chiamarci, no? A, prima di tutto alla salvezza e poi a un servizio del Signore, a un servizio che è la guerra. Ebbene, questa prima parte vorrei proprio concludere questo piccolo ripasso, ma lo scopo della buona guerra, cioè quello di sopportare le sofferenze per l'Evangelo, è la conquista delle anime, uno dei scopi, cioè strapparle dalle mani del nemico di Satana. E come ho ricordato, Gesù è l'esempio per eccellenza, quando dice in Colossesi 1,13: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel suo regno del suo amato figlio. Poi Ebrei 12,2-3 dice: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi. Qual era la gioia che gli era posta dinanzi? Cioè colui che aveva strappato dalle mani di Satana. Dice: sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi danno. Che bello questo. Gesù è l'esempio per eccellenza. Lui ha sopportato la croce per ciascuno di noi, per vedere quello che è il frutto, come dice in Isaia, del tormento dell'anima sua. Ebbene, abbiamo detto anche uno degli esempi del buon soldato è stato anche l'Apostolo Paolo. Alla fine del suo ministero dice, lo leggo sempre io in prima seconda Timoteo, dice, quando era il momento di andare con il Signore, dice: ho combattuto il buon combattimento, vedete, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Che possa essere per ciascuno di noi così, che alla fine dei nostri giorni possiamo dire: ho combattuto il buon combattimento. Ecco, un esempio di un buon soldato era proprio l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo stava trasmettendo attraverso non solo le parole, ma attraverso l'esperienza che lui stesso aveva fatto. Ebbene, allora, il secondo punto, per essere dei buoni soldati di Cristo Gesù e quindi sopportare le sofferenze, cosa dobbiamo fare? Quindi ci dobbiamo anche chiedere cosa dobbiamo fare per essere dei buoni soldati di Cristo Gesù. È molto importante, no? Tu vuoi essere un buon soldato di Cristo Gesù? Allora dobbiamo anche sapere in che modo lo dobbiamo essere. Abbiamo letto nel versetto 1: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Ebbene, non solo abbiamo letto questo, ma abbiamo letto anche nel versetto 4, dice: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Dobbiamo compiere tre azioni. Qui ci viene parlato proprio di tre azioni che il credente deve compiere per essere un buon soldato di Cristo Gesù. La prima azione è quella di fortificarci. Non è un consiglio, è un imperativo, un comando. Per questo motivo non lo dice alla fine, ma all'inizio, avete letto, la prima cosa che dice Paolo a Timoteo: fortificati. E quindi, perché è molto importante? Perché è una seconda salvezza, sapete, una salvezza della seduzione, ma è anche un sinonimo di vita eterna. Quando Paolo parla in 1 Timoteo 1,12, dice della sua conversione, dice: io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù. Fortificare, credo che lo sappiamo tutti, significa rendere forte. Vuol dire irrobustire, rendere resistente. Il contrario è debole, fragile, vulnerabile. Questo è il contrario di fortificare. Sappiamo che nel passato le città, come i castelli, venivano fortificati. Lo vediamo ancora oggi, no? In Italia soprattutto ci sono tante città o castelli che sono fortificati. Per esempio il castello Sforzesco, noi oggi vediamo ancora queste mura che circondano questo castello proprio per difendersi proprio dal nemico, per proteggersi dal nemico, dagli attacchi del nemico, no? E vediamo che lo facevano, lo avevano fatto, lo vediamo ancora oggi, con una certa vedutezza. Vedete, in ogni particolare costruivano questi castelli, queste mura, con un certo criterio. E quando più il credente deve essere veduto? E poi abbiamo letto in che cosa ci dobbiamo fortificare. Non parla nel senso materiale, non parla nel senso umano, nel senso terreno, no? Ma dice nella grazia che è in Cristo Gesù. Che bello questo! Non sulle nostre forze, sulla nostra intelligenza. In Cristo, dice, nella sua parola, quella che abbiamo ricevuto, cioè il dono della vita eterna, cioè nella grazia che è in Cristo, e non, come dicevo prima, sulle nostre forze e capacità, sulla nostra intelligenza. Purtroppo tante volte si fa leva sulla nostra intelligenza, è vero, sulla nostra esperienza, si fa leva su cose che provengono da questo mondo. E Paolo, proprio dicendo ai credenti di Efeso, nel capitolo 6, versetto 10 a 11, quando parla della completa armatura di Dio, dice: del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Ma di quale potenza stava parlando? La parola di Dio, l'Evangelo, come dice Romani 1,16, 1 Corinzi 1,18, è la potenza di Dio. In questo ci dobbiamo fortificare. Non dobbiamo cercare di fortificarci non so in che cosa, no? In una persona, nell'affetto che può dare una persona, ma nella parola di Dio. Questo è molto importante. Quindi nella completa, dice Paolo ai credenti di Efeso, completa armatura. Dice sempre la parola di Dio: tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a correggere. Nel Salmo 119, la somma della tua parola è verità. Non in un versetto, in qualche versetto letto qua e là. Non in un testo e fare il pretesto. Non è questo con cui il credente si può fortificare, ma in tutta la scrittura. E quindi dobbiamo essere disponibili, predisposti nell'ascoltare. Noi sappiamo queste cose, è vero? Tante volte viene ripetuto: meditare, studiare la parola di Dio, avere questo rapporto intimo col Signore, nutrirsi della parola di Dio ogni giorno, vaccinarsi, fare gli anticorpi, fare, spesso viene detto, una palestra spirituale, no? Tanti vanno in palestra per rafforzarsi, ribustirsi il fisico, ma quello che il credente deve fare principalmente, soprattutto, è quello di fare la palestra, una palestra spirituale, cioè ogni giorno avere questo rapporto con il Signore. Cioè, il libro dei Proverbi è ricco anche di queste esortazioni. In Proverbi 2 dice il padre verso il figlio. Dovremmo essere anche noi genitori verso i figli. Dovremmo essere anche noi credenti, magari maturi, spirituali, verso gli altri credenti, giovani, quello di dire figlio mio, se ricevi, quindi c'è un condizionale, le mie parole, servi con cura i miei comandamenti, dice prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, non abbandonare la saggezza ed essa ti custodirà, amala ed essa ti proteggerà. Vedete, c'è un condizionale, se ricevi, c'è l'insegnamento, c'è stato detto, se non ricordo male, martedì da Gino, si può predicare, si può dare, ma dall'altra parte, se non riceve, voglio dire, non ci puoi fare niente, è vero? Ma il beneficio che abbiamo visto in Proverbi, quello che dà la parola di Dio, quello che ti proteggere, è quello che fa praticamente una città, un castello che è fortificato, quello di proteggere, di custodire. Quindi ci deve essere un impegno da parte nostra, è vero? Quindi non è qualcosa di automatico. Non pensiamo, tante volte i credenti pensano, qualche volta abbiamo sentito quasi, che alla conversione tutto viene in modo automatico, che scende dal cielo la sapienza, la saggezza di Dio, e quindi è sufficiente. Abbiamo letto, ci deve essere anche l'impegno, ma un impegno serio. Dio, abbiamo letto, e servi, cioè conservi, con cura. Vedete, c'è qualcosa che ha a che fare con qualcosa di prezioso, la parola di Dio. E quindi c'è un episodio, ci sono diversi episodi nella parola di Dio, in Prima Re, conosciamo bene, capitolo 19, versetto 7 e 8. Leggiamo questo passo. Questo passo conosciamo bene, ci parla dello scoraggiamento, della debolezza, della vulnerabilità di Elia. Elia, sappiamo, era un profeta del Signore. Perché tutto questo? A un certo punto Elia era addolorato per la condotta del popolo di Israele. Poi c'era Izebel, la moglie del re Acab, che è il re di Israele, che era una donna, questa donna era malvagia e voleva far morire Elia, perché Elia aveva ucciso di spada tutti i profeti di Baal, tutti i profeti a cui questa sia Acab che la moglie si facevano consultavano, e quindi Elia fugge per salvarsi la vita, cioè ha paura di questa donna, e nel luogo in cui Elia si nasconde si addormenta, e dice in Prima Re capitolo 19 versetto 7-8, dal versetto 5 dice: poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve. Poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, per la forzache quel cibo gli aveva dato. Camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. È bello, il Signore conosce. Quando vediamo Elia è scoraggiato, Elia, vediamo, è diventato debole, vulnerabile, è vero. Ma a un certo punto il Signore interviene, questo è molto bello, perché il Signore conosce, sa di che cosa abbiamo bisogno, è vero? E abbiamo visto in che modo interviene. Abbiamo visto che interviene con del cibo. Per due volte dice: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. egli si alzò, mangiò e beve. Per la forza che quel cibo gli dava, camminò 40 giorni, 40 notti, fino a Horeb, il monte di Dio. Ma che tipo di cibo sta parlando? Che cibo era quel cibo che Dio gli aveva messo davanti? Abbiamo letto: e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Il Signore non gli ha messo un vitello ingrassato, no? Poteva banchettare, riempirsi la pancia, non so, cibi succulenti, ma una focaccia calda, cotta, dice, su pietre calde e una brocca d'acqua. Sappiamo che quel cibo è una figura, ci parla della parola di Dio, è vero. È bello però, notavo, ed era cotta su pietre calde. Questo è molto bello. Allora pensavo proprio, perché su pietre calde? Qual è il motivo? Vedete, come ho di passaggio ho detto, quando noi in Proverbi abbiamo letto, il padre che insegna al figlio, esorta il figlio, dice, se ricevi le mie parole, no? Che vuole insegnare al figlio, educare il figlio, quindi vuol dire anche figli spirituali, vediamo che abbiamo bisogno, è vero, che qualcuno ci trasmette la parola di Dio. E questo io vedevo proprio in questo passaggio. Cotte su pietre calde. Le pietre calde ci parlano del credente, ci parlano del cuore del credente in cui abita la parola di Dio, perché la parola di Dio è un fuoco, dice la scrittura in Geremia 23, come le pietre viventi di Seconda Pietro capitolo 2 versetto 5. E quindi del calore, dell'affetto del credente, mentre prima sappiamo eravamo delle pietre fredde. Spesso la parola di Dio ci fa vedere questo. E quindi fredde, morte, questo era il cuore nostro, senza la vita di Dio. Quindi cosa vediamo lì, in quel passaggio? Il credente che trasmette la parola di Dio, non, ricordate, come la trasmettevano i farisei, in modo freddo, senza autorità, in modo legalista, ma invece abbiamo visto che il credente maturo, il credente spirituale, il credente in cui giustamente abita la parola di Dio e il fuoco di Dio, la trasmette in che modo? In modo caldo. Questo è molto bello. E poi c'è un episodio, voglio vedere anche brevemente questo, in Seconda Re, capitolo 4, versetto 31 e 33, la risurrezione del figlio della Sunamita da parte di Eliseo. Anche brevemente questo passaggio, per dire che cosa? Quanto è importante che ci lasciamo insegnare, ci lasciamo fortificare da credenti, prima di tutto da credenti, ma soprattutto da credenti che sono maturi, credenti spirituali, che trasmettono la parola di Dio, che porta degli effetti, come è successo ad Elia. E come vediamo in questo passaggio, nel capitolo 4, versetto da 30 a 33, ci viene detto, dice, egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino, che bello, si riscaldò. Che bello questo. La parola di Dio trasmette che cosa? Non qualcosa di freddo, di legalista, ma il calore, il fuoco di Dio. E abbiamo anche visto nella storia di Elia, torniamo velocemente alla storia di Elia, ma dov'era questo cibo? Dove aveva messo il Signore questo cibo? avete letto, vi ricordate? Dice alla testa. È molto bello questo. Ci viene detto nel capitolo 19, nel versetto 6, sì, ecco, grazie. Egli guardò e vide vicino alla sua testa. Ma perché? Vedete, perché l'ha messo vicino alla sua testa? Qual è il significato della testa? Vedete, è quello, quando parla della parola di Dio, che ci parla dell'elmo della salvezza. Aveva bisogno di che cosa, Elia? Sappiamo che il nemico attacca la mente, vero? Allora, aveva bisogno di cibare la sua mente della parola di Dio. Questo è straordinario. E anche la brocca, non solo la focaccia, ma anche la brocca d'acqua, che ci parla anch'essa della parola di Dio. E quindi, come il Signore ci nutre in modo completo, non solo una parte, ma in modo completo. E quanto è importante quindi essere e lasciarci fortificare, ravvivare dalla parola di Dio. Ma questo, come dicevo, ma solo i fratelli che amano il Signore e la sua parola lo possono fare. E tutto questo, fratelli e sorelle, bisogna fortificarci prima di andare in guerra. Non possiamo pensare di andare in guerra così disarmati, è vero? È una sconfitta sicura. Perché a volte vogliamo andare in guerra senza fortificarci. Ci sono dei episodi nella parola di Dio dove sono andati senza essere armati, fortificati in questo caso, senza indossare l'armatura completa di Dio, o solo in parte. E quindi tante volte, proprio la ragione per cui diversi tornano feriti, confusi, sconfitti, scoraggiati, questo è il motivo. Leggiamo sempre in Proverbi 24:10: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Vedete come la parola di Dio è in armonia. Questo è molto bello. Non è a caso che il Signore parla in questo modo. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Allora l'Apostolo Paolo esorta Timoteo, esorta ciascuno di noi a fortificarci nella grazia del Signore Gesù. E vorrei fermarmi qui, ma c'è ancora un altro uomo, Davide, il re Davide, nel Salmo 18:2, lo leggo io, è bello, dovremmo fare tutti così, a un certo punto dire come lui, eppure lui era un re, sappiamo, lui aveva tutto a disposizione, aveva un esercito intorno a lui, è vero? Quindi non gli mancava niente, ma a un certo punto lui dice in questo salmo: io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è, non è stato, sarà, la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Ecco, questo è un credente che si è fortificato nel Signore e non ha fatto affidamento su se stesso, sulle sue capacità. Questo è molto importante. Questo è qualcosa di estremamente importante. Vedete, ogni giorno, sappiamo, è una battaglia con noi stessi. Abbiamo nel primo punto abbiamo parlato delle sofferenze che vengono da diverse parti, l'incomprensione, le false dottrine, le calunnie, le tentazioni, la persecuzione e tante altre attacchi che il nemico, sia interno e esterno, fa. Quindi abbiamo bisogno di questa armatura completa, ma, come dice, in che modo? Dobbiamo fortificarci. Poi vedremo la prossima volta altre due azioni da compiere, che sono, come ho detto prima, piacere a colui che ci ha ruolati, e l'altro punto, l'attrazione, è non immischiarsi in faccende della vita civile. Queste sono altre due azioni che, Dio piacendo, vedremo la settimana scorsa. Ma prossima settimana, sì, grazie. E quindi per questa sera, per quello che il Signore mi ha messo sul cuore, ecco, penso che non sia qualcosa di superfluo quello di fortificarci. Quando noi andiamo al lavoro, io penso, magari quando mi alzo al mattino per lavorare, faccio colazione e così via, a mezzogiorno torno per pranzare, ma non per abitudine, è vero? Io non lo faccio per abitudine, io faccio perché ne ho bisogno. Ma quando più? È nelle cose del Signore, che è qualcosa molto più grande, molto più importante. Ci sono magari giorni sul lavoro che magari siamo seduti, magari aspettando a non fare niente, ma nel campo del Signore la battaglia non dura 24 su 24 ore, 7 su 7 giorni. Io voglio mettermi questo in testa, nel cuore, che ciascuno di noi possa mettersi questo in testa, e abbiamo visto in che modo dobbiamo fortificarci, dobbiamo serbare con cura i comandamenti del Signore, altrimenti nella nostra vita ci saranno delusioni, sconfitte, dispiaceri, confusione, ma Dio non vuole questo. Il Signore benedica la sua parola. Amen.
Possiamo avere tempo di prego.